Allora, approfittiamo oggi, che è il giorno di Pasqua, per fare ancora qualche riflessione sulla cena del Signore. Ne ha parlato alcune settimane fa Mario e vorrei riprenderla in considerazione soffermandomi su altri aspetti, diciamo per allargare un po' la visione di insieme. Allora, fu istituita proprio nel periodo pasquale, in occasione della ricorrenza delle festività pasquali. E la ragione è che, come sappiamo, c'è una stretta relazione fra la Pasqua ebraica, che veniva e viene tuttora celebrata dagli ebrei, e l'opera che ha compiuto Gesù alla croce. È stato citato anche in preghiera, addirittura l'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi, dice: Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato. E questo proprio per rimarcare questa stretta relazione esistente. In questo caso la nostra Pasqua è stata immolata, Cristo nostra Pasqua, è il nostro passaggio in effetti, ma è soprattutto il riferimento al nostro agnello sacrificale. Gesù è alla fine della sua missione in terra come uomo e decide di fare la cena pasquale insieme ai suoi discepoli e manda Pietro e Giovanni e dice loro, dice in Luca 22, andate e preparate per noi la Pasqua perché possiamo mangiare. E alla loro domanda, dove vuoi che la prepariamo? Da loro delle indicazioni precise. Appena entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata, e là preparerete. Essi andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Il Signore preconosceva nei minimi particolari quello che sarebbe accaduto. Lui ha ogni situazione sotto controllo. A conferma di questo io sono sempre molto colpito dall'altro episodio quando il Signore invita Pietro a gettare l'amo in Matteo 17 e prendere dalla bocca del primo pesce pescato la moneta per il pagamento della tassa del Tempio sia per se stesso che per Pietro. Ma quale turbinio di coincidenze si deve verificare perché questo accada? Ma che potenza che traspare e ci fa capire che il Signore ha il pieno controllo su tutte le sue creature, addirittura anche su quel pesce che viene inviato ad abboccare all'amo di Pietro con in bocca la moneta specifica adatta per il pagamento della tassa del Tempio. Anche in questo caso della cena del Signore, Gesù antevedeva il luogo, le modalità con le quali avrebbe ricordato la Pasqua e soprattutto sapeva già l'insegnamento che avrebbe dato ai suoi discepoli per far capire loro, per far loro intendere la grandiosità del piano, dell'opera che lui stava per compiere. Adesso ci spostiamo in Esodo per rivedere l'avvenimento che questa festività ricorda. Allora, nel capitolo 12 di Esodo, il Signore parla a Mosè e ad Aronne e nel paese d'Egitto e dice loro che quel mese sarà il primo mese dell'anno e dovranno convocare la comunità chiedendo di procurarsi il 10 del mese un agnello per famiglia, e fosse troppo piccola la famiglia, associandosi alla famiglia vicina. E l'agnello dovrà essere senza difetto, maschio, nato nell'anno e immolato al tramonto. Poi, preso del sangue di questo agnello, questo sarà posto sui due stipiti delle porte e sull'architrave, e in cui dovranno mangiare la carne dell'agnello arrostita al fuoco con azimi, pane azimo e erbe amare, e non se ne dovrà far avanzare, e lo mangeranno con i fianchi cinti, con i sandali ai piedi, con il bastone in mano. E in quella notte ogni primogenito d'Egitto sarà colpito a morte, e saranno risparmiati solo i primogeniti degli ebrei, cioè di coloro che si trovano dentro alle case sui cui stipiti, sulla cui architrave c'è il sangue, perché il Signore vedrà il sangue e passerà oltre. Questo vuol dire Pasqua, passo oltre. Il sangue non sarà visto dagli israeliti che sono dentro alla casa, ma sarà visto dal Signore. Gli israeliti dentro dovranno mettere in campo la fede che l'angelo distruttore passerà oltre, perché il Signore vede il sangue e, vedendo il sangue, li scampa dalla condanna. E anche noi, fratelli, come ben sappiamo, abbiamo la salvezza attraverso la fede nel sangue versato da Gesù per noi. E sappiamo che il Padre vede il sangue e la sua ira è placata. Dovranno celebrare come memoriale per tutte le generazioni questa cena in onore del Signore, con un rito perenne per tutti gli israeliti, ma tutti gli non potranno partecipare né gli stranieri né i non circoncisi. Quindi è un memoriale, era un memoriale riservato al popolo del Signore, e sappiamo bene che la circoncisione certifica l'essere parte di questo popolo. È la circoncisione che fa testo. E per noi credenti del nuovo patto è il battesimo in acqua da adulto che certifica l'avvenuto ingresso nella famiglia di Dio, l'essere venuto a far parte della Chiesa, del popolo di Dio stesso. Come sappiamo, il battesimo non è altro che la testimonianza pratica di quello che è avvenuto interiormente, cioè il ravvedimento, la decisione di seguire Gesù e la resa incondizionata nei suoi confronti. E tutto questo, testimoniato col battesimo, non è altro che la circoncisione del cuore. Quindi, come nel vecchio patto ci voleva la circoncisione fisica per poter partecipare alla cena pasquale, e nel nuovo patto possono partecipare alla cena del Signore coloro che hanno avuto questa circoncisione del cuore testimoniata col battesimo. Allora, Gesù fa questa cena pasquale insieme ai suoi discepoli e parla loro, paragonando la ricorrenza pasquale alla sua opera di redenzione dell'umanità. E come il vino nella festa ebraica ricordava proprio il sangue dell'agnello messo sugli stipiti e sull'architrave, ora quel vino, come sappiamo, ricorda il sangue che Gesù stesso, l'agnello di Dio, verserà alla croce, per noi ha versato, e che scampa dall'ira di Dio coloro che pongono la fede, come dicevamo, in Lui. Gli ebrei in quel giorno sono liberati dalla schiavitù di Egitto e la cena del Signore ci ricorda la liberazione di noi credenti dalla schiavitù di Satana, dalla schiavitù del peccato e la liberazione di Gesù anche dalla morte alla vita tramite la resurrezione di cui ci ha parlato Massimo ed è stata presente in tutte le preghiere. Il termine Pasqua deriva da una parola ebraica, Pesach, che significa passaggio e rappresenta quindi una transizione dal lato fisico e dal lato spirituale. Dal lato fisico, dalla schiavitù di Egitto, come dicevamo, nel vecchio patto, alla libertà sotto la guida di Mosè. E invece nel nuovo patto, dalla schiavitù di Satana alla libertà spirituale per l'opera di Cristo alla croce. Alla cena pasquale ebraica si deve mangiare l'agnello con del pane azimo e delle erbe amare, come abbiamo visto. E il pane azimo simboleggiava la fretta con cui si doveva mangiare e le erbe amare l'angoscia del momento e anche le pene subite durante la schiavitù in Egitto. Ma riferendoci alla cena del Signore, che è poi questo il nostro obiettivo, ricapitolando, allora l'agnello, come sappiamo, questo l'ho già detto, l'agnello, come sappiamo, è Gesù e così viene chiamato da Giovanni Battista quando lo vede passare. Ricordiamo, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Ed era già stato profetizzato tanti anni prima, Isaia stesso nel capitolo 53, maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello. E il pane ci riporta a Giovanni 6,35, nel passo in cui Gesù dice: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Ed è azimo perché è senza lievito. E come sappiamo, il lievito nella scrittura rappresenta il peccato. E Gesù non ha mai peccato, è nato senza peccato e non ha mai peccato, cioè la carne non ha mai avuto il sopravvento durante la sua vita, perché tutte le volte che ha il sopravvento la carne noi pecchiamo. E le erbe amare, in riferimento a Gesù, ci fanno pensare all'angoscia del Signore, al dolore patito, alla crocifissione, alla spugna imbevuta di aceto e anche all'abbandono da parte del Padre. Ma adesso leggiamo il passo che in genere leggiamo prima di prendere i simboli. Che è Prima Corinzi 11. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Quindi il Signore compie un atto specifico. Prende il pane, lo rompe, rende grazie e lo distribuisce. Poi prende il vino, il calice, e lo distribuisce. E spiega che quel pane rappresenta il suo corpo, così come quel vino rappresenta il suo sangue. E aggiunge: fate questo in memoria di me. Cioè istituisce un nuovo memoriale. Non ne stabilisce la frequenza, perché nel versetto 20 viene detto genericamente: quando vi radunate insieme. Ma istituisce quindi un ricordo, cioè la cena del Signore, in primo luogo, è un ricordo specifico, un evento da ricordare. Cos'erano questi memoriali che il Signore istituisce perché siamo di memoria corta e poi ci distraiamo con facilità? E in genere è o un rito, oppure una stele, un monumento, oppure addirittura ci sono anche degli oggetti da indossare. E il Signore chiama a ricordare, a tenere conto di questi memoriali. Ci sono anche dei memoriali acustici e visivi, come i sonagli, ad esempio. I sonagli erano posti nel bordo inferiore del mantello del sommo sacerdote, una specie di campanello d'oro che seguiva tutti i movimenti del sommo sacerdote stesso nel santo dei santi, dove solo lui poteva entrare, solo con del sangue, una volta all'anno. E questo ricordava, in questo modo, tutti all'esterno potevano seguire i suoi movimenti, pur non vedendolo e non avendo la possibilità di andare direttamente all'accesso del Signore. Ma in più, questo sonaglio ricordava al sommo sacerdote stesso la sua funzione. Oppure i filatteri che erano delle strisce di pergamena con sopra dei passi biblici, delle parti di scrittura, che si portava sulla fronte davanti agli occhi. E questo faceva sì che gli israeliti ricordassero, filtrassero ogni avvenimento che avveniva, a cui assistevano, confrontandolo con quello che diceva la parola del Signore. E solo per ubbidire è stato il Signore a istituirlo. In Deuteronomio 6, questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Dice: li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto, eccetera, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio fra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Allora, fratelli, per inciso, questi filatteri, che erano un memoriale della parola di Dio, sono un grosso insegnamento anche per noi credenti del nuovo patto. Ricordiamoci che il nostro sguardo sia sempre rivolto alle cose di lassù, come dice in Colossesi 3, oppure in Seconda Corinzi dice il Signore: noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Quindi la nostra vita deve sempre essere più trascorsa filtrando questa realtà materiale con cui siamo a contatto e che ci circonda con la realtà spirituale che c'è dietro. E l'uomo naturale non la vede quella realtà lì, è una prerogativa nostra e solo noi abbiamo l'accesso a questa realtà che ci sta dietro. Ed è lo spirito vivificato del Signore che ci permette l'accesso a questa benedetta realtà. E il memoriale ha proprio questa funzione di ricordarcelo, ci fa come da battistrada, da cartello indicatore verso questa realtà nella quale dobbiamo vivere e che si deve tradurre in santità di vita e piena consacrazione al Signore. Quindi questi simboli cui ci accostiamo ci ricordano l'evento della storia, ci ricordano la riconciliazione con Dio offerta all'umanità attraverso il sacrificio di Gesù e nello stesso tempo ci ricordano la benedetta realtà che noi ne siamo venuti a far parte personalmente. Cioè, un fratello ha detto è un'esperienza quella con Gesù. Siamo venuti personalmente a far parte della famiglia di Dio. Siamo scampati dalla sua ira. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui, viene detto in Isaia 53. E ancora, maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la bocca, era come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. E il Signore vuole che questo si imprima nella nostra mente, faccia parte di noi nelle nostre giornate e che sia sempre lì questa visione di quello che il Signore ha fatto per noi. Oltre che un ricordo, la cena del Signore è un ringraziamento. Se noi esaminiamo la cena pasquale così come consumata dagli ebrei, ancora tutt'oggi, vediamo che in diverse fasi di questa cena c'è la lode e il ringraziamento verso il Signore, proprio per la liberazione avuta dalla schiavitù in Egitto. E ho citato qui una parte, dice «Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo». Creatore del frutto della vigna, perché ci hai scelti fra tutti i popoli, ci hai santificato con i tuoi comandamenti e con amore ci hai dato giorni di gioia, delle festività, delle stagioni di felicità per ricordare l'uscita d'Egitto, la stagione della nostra libertà. Questo dicono gli ebrei nella loro cena pasquale. E così deve essere per noi alla tavola del Signore. Ringraziamo e benediciamo, accostandoci a questi simboli, per essere stati liberati da quel vano modo di vivere nel quale abbiamo vissuto per tanto tempo, liberati dalla condizione di schiavi del peccato e di Satana, che è il principe di questo mondo. Se ricordiamo nel secondo racconto della sua conversione, Paolo, negli Atti, dice... Ti manderò, gli dice Gesù, ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi perché passino dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Oh, ma è forte questa frase. Quella è la condizione in cui stanno coloro che ci circondano e nella quale siamo stati per tanti anni anche noi. Ed è da lì che siamo stati liberati, fratelli. E allora ecco il ringraziamento verso il Signore. Ci ha tirato fuori da quella condizione, ci ha fatto vedere qual era la fine di quella, dove ci portava quella strada. Oltre che un ricordo e un ringraziamento, è comunione. Quel pane spezzato ci parla del corpo di Gesù spezzato per noi in sacrificio. Ma ci ricorda anche la comunione con Gesù, che è il pane della vita. Infatti c'è un brano in Prima Corinzi, dice: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è il solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Allora, siamo tutti appartenenti alla stessa famiglia e caratteristica di questa famiglia è la consanguineità. Siamo stati tutti riscattati dallo stesso sangue. E questo ci dice quel vino. E l'unico pane in possesso della vita che rappresenta il corpo di Gesù è un unico pane che viene diviso in tanti pezzettini che insieme però continuano a comporre quell'unico pane. Ogni pezzettino è in possesso della vita e questo ci ricorda la Chiesa, il corpo di Cristo, noi in Cristo e Cristo in noi e l'appartenenza di ognuno di noi all'altro e a Lui. Ma pensiamo che meraviglia quando noi prendiamo quel pane e quel vino, tutti noi membra con funzioni diverse, in comunione gli uni con gli altri e con il Signore, proprio in virtù di quella vita eterna che alberga nei nostri cuori. E il nostro incarico è permettere a quella vita di manifestarsi. Chiedevo stamattina, ce la faremo a fare in maniera che questa vita si manifesti? Quello deve essere il nostro obiettivo, fratelli. Permettere a questa vita che il Signore ci ha comunicato di circolare fra di noi, perché si veda il suo amore, possiamo vivere in quella dimensione, a patto che ci mettiamo da parte attraverso la fede, facciamo scomparire il nostro io protagonista attraverso la croce. Che il Signore ci riveli ogni volta che noi spezziamo il pane e beviamo il vino la nostra appartenenza a Lui e gli uni agli altri. Essere una cosa sola con Lui e gli uni con gli altri. E questa unità nella diversità delle funzioni, tutti in possesso della stessa vita, che fa in modo che non è più importante, come ci diciamo sempre, chi compie l'opera. Non è più importante quello, l'importante è che lo compie il corpo. Scompare, deve scomparire la nostra personalità. Il nostro, non dobbiamo più essere battitori liberi. Il personalismo non ha significato nella Chiesa. È importante il corpo, l'insieme, in possesso ognuno di quella vita. E questo deve essere il centro del nostro interesse. In modo che possiamo progredire nel cammino di santità davanti al mondo. Fratelli, non dobbiamo fermarci. Questo è il nostro obiettivo che abbiamo davanti. Permettergli di santificarci e di manifestare la sua vita attraverso di noi. Questo è l'obiettivo che abbiamo davanti. E che oggi, che è la Pasqua del Signore, ricordiamo in particolar modo. E questo fa sì che noi arriviamo a gioire quando uno è nella gioia, a soffrire quando uno soffre, ma spontaneamente, perché è questa vita che è in noi che ci spinge a questo. Non dobbiamo sforzarci di avere compassione gli uni verso gli altri. È Lui che la suscita in noi, a condizione che insieme gli permettiamo di manifestarsi attraverso di noi. Quindi vigiliamo che la comunione col Signore e gli uni con gli altri non sia turbata da cosa? quella col Signore potrebbe essere turbata da peccato inconfessato, da idoli, come ci diciamo sempre, ma gli uni con gli altri da mancanza di perdono, da magari aver subito un qualche torto senza averlo chiarito, senza aver spiegato la cosa, essere andato dal fratello, dalla sorella e aver risolto in questa maniera la cosa che ci crea il problema. E quindi è necessario che ci facciamo esaminare dal Signore. E il Salmo 139 dice proprio questo: scrutami Dio, conosci il mio cuore, provami, conosci i miei pensieri, vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita. E quindi chiediamo al Signore di rivelarci se c'è qualcosa che non riusciamo a identificare con chiarezza, qualcosa di nascosto che ci appesantisce e che impedisce a questo corpo di respirare e funzionare come invece il Signore vuole che funzioni. Che il presupposto è che non ci sia niente di nascosto, che tutto sia alla luce. Quindi ricordo, ringraziamento, comunione e patto. Patto, quel vino rappresenta il sangue della nuova alleanza. E la vecchia alleanza si basava sulla legge e sull'osservanza di essa da parte degli israeliti. Quindi si basava su un'offerta di benedizione e una richiesta di consacrazione, di santità. Invece il nuovo patto si basa su due offerte. Il Signore ci offre sia la benedizione che l'obbedienza. La nostra parte, come sappiamo, è quella di aderire attraverso la fede e permettere alla vita di Gesù di manifestarsi attraverso di noi. E quella è la parte che spetta a noi. Non dobbiamo più servire nel regime vecchio dello spirito, della legge, della lettera, viene detto, ma nel regime nuovo dello spirito, e dobbiamo vigilare in questo, perché la nostra natura ci porterebbe ad agire in prima persona, oppure servire, sforzarsi di mettere in pratica la parola con le nostre risorse. Siamo dietro, sicuri al fallimento, fratelli. Sappiamo, dobbiamo imparare a servire secondo lo spirito, come il nuovo patto ci porta a fare, altrimenti facciamo come i Galati. E il Signore diceva: ma stolti Galati, avete cominciato con lo spirito, volete finire con la carne? Anche noi dobbiamo stare attenti, perché la nostra natura ci porterebbe a intervenire noi con le nostre energie, e invece dobbiamo permettere alla vita di Gesù che è dentro di noi di manifestarsi. Questo è il nostro scopo. Ancora, è un ricordo, ringraziamento, comunione, patto, è un annuncio, come ci diceva anche Mario. Facendo questo memoriale, noi evangelizziamo coloro che ci frequentano. Diciamo loro: ma guardate che opera ha compiuto Gesù Cristo per voi, per noi. Noi ne abbiamo già usufruito, ma voi che siete qui, che ancora non avete usufruito di questa benedetta realtà, il Signore vi ama, è andato alla croce, è morto e gratuitamente vi dà il perdono dei peccati, ma non solo, vuol venire a vivere nel vostro cuore. Aspetta solo che voi vi ravvediate, decidiate con tutto il cuore di arrendervi a Lui. E noi quindi annunciamo, facciamo da ambasciatori, come viene detto in Seconda Corinzi. Fungiamo da ambasciatori come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ancora, e finiamo, è comunione, un patto, un annuncio, è un'attesa. Noi annunciamo che siamo in attesa del suo ritorno, quindi proclamiamo la sua resurrezione dai morti, di cui abbiamo già parlato, ce ne ha parlato anche Massimo. Ci ricordava Mario con un messaggino che ci ha inviato il modo in cui i primi credenti si salutavano, l'abbiamo letto tutti, vero? Come una famiglia. E dice che si salutavano dicendo Cristo è risorto, e l'altro rispondeva è veramente risorto. E come mai è veramente risorto? Era la risposta di quello al quale uno veniva detto così. Perché il credente sa che Cristo è risorto, l'ha sperimentato. È bastato ravvedersi e invocarlo con tutto il cuore che ne ha fatto esperienza. E come si fa a fare esperienza se non che è risorto dai morti? È l'unica, non si scappa. La nostra fede si basa sull'esperienza fatta di lui. E i primi credenti si salutavano così, ma ci possiamo salutare così anche noi. C'era anche Maranatà, vero? Il Signore viene. È un'altra maniera in cui si salutavano, ma possiamo dire è risorto. Certifico che è risorto il Signore. La mia vita voglio che parli della resurrezione del Signore. Voglio che Lui guidi le mie attitudini e testimoni così la sua resurrezione attraverso di me. Allora, fratelli, ci accostiamo adesso ai simboli. E questa attesa che stiamo facendo, chiediamo al Signore di farcela fare nella maniera giusta, che i nostri occhi non si appesantiscano, che non siamo presi da distrazione come spesso ci succede, ma che veramente il nostro sguardo sia sempre davanti, abbia questi filatteri davanti, questa certezza che Lui è vivo nel nostro cuore e che vive in noi, e che quindi il nostro compito è quello di permettergli di manifestarsi. Questa cena quindi va dal ricordo e dal significato di quello che ha compiuto alla indicazione di quella che deve essere la nostra parte perché la vita del Signore si manifesti, e ci insegna a vederci gli uni gli altri con gli occhi del Signore, come la sua perla, una perla che deve brillare davanti al mondo. Allora, Signore, liberaci dalla superficialità. Vogliamo accostarci a questi simboli non in maniera superficiale, ma vogliamo vederli come un'occasione di crescita spirituale, e che possa essere sempre l'occasione per riconfermarti, Signore, la decisione di farti Signore di tutte le situazioni che viviamo. Amen.